Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se vuoi crescere le piante, un orto, un frutteto, fiori di casa, per avere i buoni risultati, vale la pena fare per testa tua il modo di crescerli, la cura da dare, o è meglio informarti su quella pianta e seguire quello che serve per quella pianta, se vuoi buoni risultati? Certamente, se vuoi buoni risultati, l'unico modo di fare è di informarti come Dio ha creato quella pianta e poi seguire quelle leggi che Dio ha dato naturali su quella pianta. In realtà questo è vero non solo con le piante, ma in ogni campo della vita. Per avere i risultati che noi vogliamo, per essere benedetti, dobbiamo fare secondo il modo che Dio ha stabilito. Se cerchiamo di fare per testa nostra, quando cerchiamo di fare per testa nostra, il nostro impegno non sarà benedetto. E se Dio non benedice, così dice Salmo 127, se l'Eterno non benedice, invano si affaticano. Noi vogliamo gioia. Noi vogliamo una vita benedetta, anche se non usiamo il termine, vogliamo una vita benedetta. Se uno si mette a lavorare con impegno, perché spera in buoni risultati. Questo è vero in ogni campo della vita, e perciò è vero ancora di più, se posso dirlo, in come viviamo la vita cristiana. Eppure, tristemente, tanti credenti, e purtroppo anche tante chiese, anziché informarsi dalla Bibbia e seguire quello che Dio comanda, vogliono vivere la vita cristiana ognuno sulla propria misura. Cioè, tante chiese si organizzano, governo di chiesa, modo di fare, in base a quello che vogliono loro, quello che dice la loro denominazione, come sono cresciuti. Oggi basta girare internet e vedrai tantissimi insegnamenti contrastanti su come vivere la vita cristiana. Mi rattrista che Facebook, vado e vedo questo, uno pone una domanda dottrinale e dice: cosa pensate voi? E così 50 commenti, ognuno dice la sua. Io piango, dico, ma no, cosa importa quello che penso io? Cosa dice la Bibbia? Cioè, c'è proprio questa mentalità. Cosa pensate voi di questo argomento sulla vita cristiana o su questa dottrina? Allora, hanno piacere di avere questi dibattiti, ognuno dice la sua. Come la sua? Non appartiene a noi. Quello che serve è di informarci da Dio, dalla parola di Dio, in ogni campo della vita. E nella parola di Dio troviamo. Quando si studia, ho menzionato l'agricoltura, che è un ottimo campo, mi piace da anni, perché è proprio dove tu vedi che Dio ha dato le sue leggi precise e funziona. Se tu non segui quelli, non funziona. È uguale per ogni campo della vita, per la chimica, la fisica, la matematica, è tutto da Dio. Come Chiesa, ecco perché noi abbiamo riconosciuto l'importanza di fondare la predicazione sul principio che lo scopo della predicazione è di trasmettere la parola di Dio. Facciamo una predicazione che si chiama espositiva, in cui prendiamo la Bibbia, insegniamo la Bibbia, non è che solo discutiamo argomenti e poi troviamo qualche versetto che potrebbe fortificare quello che vogliamo dire, no, cerchiamo di prendere la Bibbia, di solito da anni e anni, da più di 20 anni, quasi 3, libri interi, e tu prendi un libro e tu vai avanti in quel libro prendendo ogni versetto del libro. Così non è che io o chi predica sceglie l'argomento che voglio io. No, andiamo a vedere quello che dice la Bibbia, cercando di fedelmente capire e proclamare quello che dice la Bibbia. Ed è così che dobbiamo fare ognuno nella propria lettura. Ecco perché è importante per ogni credente quando legge la Bibbia. Non è che apri oggi, leggi qua, apri domani, leggi là, quello che ti capita. No, leggi con un certo ordine, cercando di leggere tutto un libro, di capire quello che dice nel suo contesto, imparando cosa vuol dire quel termine. Uno degli amici più buoni che abbiamo per leggere qualunque libro, ma la Bibbia soprattutto, è il vocabolario. Il vocabolario è utile. E poi di vedere altri versetti che usano quel termine particolare per capire il senso. Mia mamma, che fra pochi mesi fa 90 anni, abbiamo parlato l'altra sera, ci ha detto, parlavamo più di un'ora e quasi tutto di Dio. E lei diceva che tuttora fa tanti studi per capire le parole, ha tanti quaderni dove lei trova una parola e va a cercare quella parola in altri brani per capire meglio il senso di quella parola in tutta la Bibbia. E lei ancora si impegna con grande gioia che uno di questi giorni vedrà chi è di cui sta leggendo, no? E lei ha grandi anticipazioni di vedere Cristo. Quindi, come Chiesa, vogliamo continuare oggi nel nostro studio del libro, l'Epistola che Paolo ha scritto, l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo ai Filippesi. E abbiamo visto la settimana scorsa, l'ultimo sermone, versetto 1, la prima parte. E io voglio leggere i versetti 1 e 2, ed io userò la parola schiavo al posto di servi, perché schiavo è la parola greca. Qui non andrebbe servo, ma schiave, ed io lo leggerò così. Filippesi 1, 1 e 2. Paolo e Timoteo, schiavi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che ogni credente è uno schiavo di Cristo, perché è stato liberato dalla schiavitù, dal peccato. E che differenza di padroni. Abbiamo anche considerato che siamo santi in Cristo Gesù. Questa è la nostra posizione davanti a Dio. Eravamo peccatori. Adesso siamo considerati santi perché siamo coperti con la giustizia e la santità di Cristo ed è perciò importante che viviamo in santità. Siamo santi per il merito di Cristo. Adesso voglio oggi considerare un argomento importantissimo, fondamentale, però è un argomento che solo viene menzionato, però è una di quelle cose che devi notare. A volte possiamo leggere e saltare sopra. Ma quello che voglio notare è che Paolo scrive a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Con i vescovi e i diaconi. Chi sono i vescovi e i diaconi? Che ruolo hanno? Perché Paolo prende tempo di menzionarli specificamente? Allora, la Chiesa appartiene a chi? Gesù Cristo. Nella Bibbia si usa la parola chiesa in due modi, ricordate questo, principalmente. Chiesa, c'è cioè la chiesa universale, tutti i veri credenti in tutto il mondo, in tutta la storia, la chiesa universale. Non c'è un elenco umano di questo, non c'è un'istituzione umana che tutti appartengono a questo, quella. No, questa è la chiesa che Dio sa chi sono i veri membri e sono tutti i veri credenti in tutta la storia. Questa è la Chiesa universale. Poi esistono, e viene usata la parola Chiesa molto spesso, per la Chiesa o ogni Chiesa locale, che sarebbe, mentre la Chiesa universale è invisibile, la Chiesa locale è quel gruppo di credenti che si riuniscono insieme come Chiesa. Non solo che si riuniscono insieme, un gruppo di credenti che si incontrano insieme non è automaticamente una Chiesa. Ci sono tanti gruppi di credenti che si trovano insieme per pregare. Ormai su WhatsApp ci sono tutti questi gruppi che si incontrano e mandano messaggi l'uno all'altro, ma non sono chiese. No, una chiesa non è un gruppo di credenti qualsiasi, è un gruppo che si riconosce come chiesa. Come se un uomo e una donna si mettono insieme, non è che sono sposati. Tante persone convivono perché non prendono l'impegno davanti a Dio, davanti agli uomini, di essere marito e moglie. Il matrimonio non è solo stare insieme, è stare insieme divenendo veramente marito e moglie. E chiesa non è un gruppo qualsiasi di credenti, ma quelli che si riuniscono insieme come chiesa, riconoscendo Gesù come capo, ordinandosi come Gesù dichiara. Allora, in Matteo 18, Gesù, per esempio, parla alla chiesa, ai discepoli a quel punto, e dice: se qualcuno ha un fratello che pecca contro di lui, va da lui da solo, porta poi due o tre testimoni, se non ascolta loro, portalo alla chiesa, dillo alla chiesa, quella è la chiesa locale, dillo alla chiesa, non puoi dire alla chiesa universale, tu non hai niente a che fare con i credenti in Vietnam, in Thailandia, in Sudafrica, no, tu lo dici alla chiesa locale. Invece quando Gesù è capo della chiesa, quello è la chiesa universale. Un esempio di questi due versetti. In Marco 16, è la prima volta che gli apostoli riconoscono che Gesù, il loro grande maestro, è il Cristo. E Gesù aveva chiesto a loro: chi dicono le persone che io sia? Chi dite voi? E Pietro, guidato da Dio, tu, Gesù, sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E 17 e 18 Gesù risponde. E Gesù rispondendo gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Gesù dice: io edificherò la mia chiesa. La Chiesa appartiene a Gesù Cristo, non a noi. Allora, Gesù edifica la sua Chiesa universale formando chiese locali. Questo è il suo piano. Molto chiaro questo nel Nuovo Testamento. E Gesù cura le sue pecore. Così dice in Giovanni 10: io sono il buon pastore. Li cura tramite le chiese locali, e specificamente tramite i vescovi. I diaconi servono, i vescovi danno la cura spirituale. Allora, abbiamo visto più volte qui in vari insegnamenti che nel Nuovo Testamento i vescovi vengono chiamati anche anziani, vengono chiamati anche pastori e a volte anche dottori. Questi tre termini, quattro, sono intercambiabili. Riguardano ruoli, aspetti diversi di loro, però stessi uomini. E per esempio, vi leggo qualche brano. In Tito 1, 5 a 7, si parla prima di anziani e poi si cambia e si usa il termine vescovi nello stesso passo. Vi leggo. Tito 1, 5 a 7. Paolo sta elencando le qualifiche per essere anziani o vescovi. Per queste ragioni ti ho lasciato a Creta, affinché tu metti ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato, ciascuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola moglie e abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né subordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore della casa di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, eccetera. Quindi, parlando, devi stabilire anziani perché i vescovi devono essere così. Sta parlando sempre degli stessi uomini. In Atti 20, Paolo sta andando a Gerusalemme per l'ultima volta, si ferma a Mileto sul mare, va a chiamare gli anziani di Efeso, non vuole andare lì perché è un viaggio, non voleva perdere tempo, e gli anziani vengono. E poi li chiama vescovi. Io leggo Atti 20, versetto 17-18, o poi salta giù a 28. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, egli disse loro: Voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo. Poi va avanti come avevo vissuto e poi esorta loro in versetto 20. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi, prima il brano dice che Paolo chiamava gli anziani della Chiesa, però poi, parlando con loro, dice: lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. È importante notare che la Bibbia usa tre titoli per gli stessi uomini. Gli anziani sono gli uomini che Dio ha costituiti sopra la chiesa locale per guidare e curare quella chiesa. Gli anziani vengono chiamati anche vescovi. A volte sono chiamati anche pastori. Ma sono sempre gli stessi uomini che sono sopra una chiesa locale. In 1 Pietro, Pietro scrive agli anziani delle chiese ordinando loro di pascere il gregge e poi menziona Gesù Cristo come sommo pastore. Cioè, chi pasce un gregge è un pastore. Gesù è il sommo pastore, quindi questi anziani sono pastori. Dobbiamo capire che i termini vescovi, anziani e pastori sono tutti e tre termini usati per identificare gli stessi uomini che hanno da Dio la responsabilità di curare una chiesa locale. Nella Bibbia non esiste alcuna struttura o autorità al di sopra della chiesa locale. Nella Bibbia i vescovi sono gli anziani della chiesa locale. Questo è quello che Gesù Cristo ha stabilito. Non esistono apostoli oggi, perché gli apostoli erano testimoni oculari del fatto che Gesù era risorto. Oggi non esistono apostoli che sono sopra più chiese. Purtroppo gli uomini vogliono potere e perciò ci sono degli uomini che si dichiarano di essere apostoli o vescovi e di avere autorità su più chiese, ma questo non è biblico. Nella Bibbia esistono chiese locali, ognuno con i suoi vescovi anziani chiamati anche pastori. Il fatto che gli uomini desiderano poteri e poi che tante persone desiderano di appartenere a qualcosa che sembra più grande della chiesa locale spinge gli uomini ad inventare quello che non viene da Dio. Allora, chi sono i vescovi, anziani, pastori? Chi sono? Sono gli uomini che Gesù Cristo ha stabilito per guidare e curare la chiesa. I diaconi sono uomini che servono nella chiesa per curare gli aspetti pratici ed economici. Non hanno autorità, ha un ruolo di responsabilità. Devono essere uomini con delle qualifiche, perché vengono affidati dei ruoli importanti di curare. A Gerusalemme dovevano curare la distribuzione di aiuto finanziario alle vedove. E quindi può essere una responsabilità molto importante. Devono essere uomini provati, affidabili. Ma vorrei parlare soprattutto oggi dei vescovi, gli anziani che hanno la cura spirituale della Chiesa. Allora, è facoltativo avere anziani o vescovi? Ci sono altri modi che possiamo fare Chiesa o crescere spiritualmente? Nella Bibbia nulla è facoltativo. Nulla è facoltativo. Quello che Dio insegna, quello che Dio comanda, è da fare. Come se io voglio crescere alberi di frutto e ci sono, come posso dire, dei modi di fare che io non so, per quello che i nostri alberi spesso non producono, e bisogna curare giusto, potare giusto, fare quello che non so neanche cosa bisogna fare. Però è per quello che spesso ho dei belli alberi di frutto, che anche a volte fanno fiori. Non è che fanno un granché di frutto, perché non mi informo. Va bene, ma con la Chiesa non va bene. Con la Chiesa non va bene. Quindi, il Nuovo Testamento menziona i diaconi pochissimo, dà le qualifiche e poi quasi non ne parla. Gli anziani invece parla moltissimo degli anziani e noi metteremo l'enfasi lì. Prima cosa da notare, gli anziani, il ruolo di anziani, di vescovi è stabilito da Dio, non dagli uomini. Questo è molto chiaro. Gli uomini non hanno inventato questo ruolo, sai, facciamo chiesa e mettiamo anziani sopra la chiesa. No, questo viene proprio dal Signore Gesù Cristo. Due cose sono stabilite da Dio che oggi gli uomini non vogliono accettare così. Il matrimonio fra un uomo e una donna, stabilito da Dio. Non gli uomini. Gli uomini, lo Stato non ha deciso, inventiamo una cosa chiamata matrimonio. No, lo Stato non ha deciso questo. Il creatore del mondo ha deciso questo. E gli uomini, nessun Stato è stato dato da Dio il potere di decidere cos'è un matrimonio. Quello ha già deciso Dio alla creazione. E il creatore della Chiesa, Gesù Cristo, ha stabilito che cos'è una Chiesa. E come è strutturata, come è governata. E gli uomini non possono inventare un'altra struttura. È ribellione inventare un'altra forma di matrimonio ed è ribellione inventare un'altra forma di chiesa. In Atti 20 ho letto 28, ma voglio leggere Atti 20 e 28 ancora. Badate dunque a voi stessi e a tutti i gregi in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata col proprio sangue. Avete notato? La Chiesa di Dio che Egli ha acquistato col proprio sangue. Chi sta chiamando Dio lì? Chi sta chiamando Dio? Gesù Cristo. Dice, la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato col proprio sangue, quello è Gesù Cristo. Però notate che è stato lo Spirito Santo a costituire questi anziani, questi vescovi, in quella chiesa ad Efeso. Non è che hanno scelto loro, è stato lo Spirito Santo. In Tito 1, leggo, parlando sempre degli anziani o vescovi, e notate, vi leggo Tito 1:7, il vescovo, infatti, come amministratore della casa di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, eccetera, eccetera. I vescovi sono amministratori della casa di Dio. Un amministratore non sceglie se stesso. In qualunque ditta è il proprietario che sceglie chi vuole come amministratore. In Efesini 4, un brano molto importante, se volete trovare, leggerò dal versetto 11 a 12. Paolo sta riscrivendo come Gesù Cristo cura la sua Chiesa tramite gli uomini che Cristo ha donato alla Chiesa in vari ruoli. Allora, certi ruoli erano per l'inizio. C'erano apostoli e profeti che Gesù ha usato per fondare la Chiesa all'inizio e darci il Nuovo Testamento. Poi ci sono gli evangelisti che servono tuttora, ma servono dove non ci sono chiese, per fondare chiese. Ma poi ci sono gli uomini, e nel greco c'è un articolo per due parole, pastori, dottori, quindi è un gruppo di uomini che hanno due funzioni, pastori, dottori, e questi valgono per ogni chiesa locale. Leggo Efesini 4, 11 a 12. E Cristo è Egli. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Gesù Cristo ha dato pastori e dottori, anziani, vescovi, che sono date per curare la chiesa locale, le chiese locali. Quindi questo è quello che Cristo ha stabilito. Non è stato che le prime chiese hanno votato come facciamo, no. Gesù Cristo ha stabilito come voleva curare la sua chiesa in generale e le sue chiese in particolare. Allora, qual è il ruolo di questi vescovi o anziani? Allora, su aiutobiblico.org abbiamo una serie chiamata La Chiesa. Mi pare 7-8 sermoni che parlano maggiormente degli anziani, i vescovi. Parla delle loro qualifiche e del loro il loro ruolo, le responsabilità. Oggi voglio solo toccare per ricordare la parola che meglio descrive l'opera principale degli anziani è la parola pascere. Pascere. Gli anziani devono pascolare i credenti. Atti 20:28 leggo ancora. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Leggo 1 Pietro 5, da 1 a 3. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Avete sentito sia nell'uno che l'altro due brani questo verbo pascere. Nella Bibbia i credenti vengono chiamati pecore, il gregge. Gesù Cristo è il buon pastore e gli anziani sono i pastori locali sotto il sommo pastore che devono pascere i credenti. Allora, in greco questa parola pascere è molto ricco. È una parola che vuol dire fra l'altro, non unicamente provvedere nutrimento, curare, proteggere, guidare. Quindi, provvedere tutta la cura. Infatti un pastore che porta il suo gregge in mezzo al deserto non solo trova erba, ma trova anche acqua, protegge dai lupi, fa del tutto, fascia i piccoli, cura quelli ammalati, fa del tutto. Questa è la parola, pascere, il gregge. Dà questo senso di un pastore che cura teneramente, chiama per nome, lo seguono, conosce le pecore. Questo è quello. Come fa Gesù nel grande, gli anziani devono fare nel piccolo. Gli anziani curano la chiesa, provvedono nutrimento, una delle parti più grandi di pascere, e proteggono dal falso insegnamento. Perché c'è tanto falso insegnamento. Tito 1, leggo 7 e poi salto giù 9 e 10. Tito 1, 7 e poi 9, 10. Il vescovo, infatti, come amministratore della casa di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di nessun guadagno, e salto giù a 9, che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola, per essere in grado di esortare nella sana dottrina, e di convincere quelle che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra coloro che provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Gli anziani, i vescovi, devono insegnare, bene essere veramente conoscitori della parola, devono insegnare e devono bloccare, turare la bocca di quelli che contraddicono. Devono proteggere la Chiesa. Devono essere ben radicate nella parola. Se andiamo a 1 Timoteo 3,2, dice: bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. Mettendo insieme questi elenchi, vedo che deve essere ben fondato nella parola, ma anche deve essere atto ad insegnare, capace a trasmettere, comunicare, insegnare la parola di Dio. Allora, attenzione, fra gli anziani, come anche 1 Timoteo 5 rende chiaro, ci sono quelli che insegnano di più, quelli che insegnano di meno, c'è quello che insegna molto pubblicamente e c'è quello che insegna maggiormente, magari solo tu per tu. Cioè, se hai una chiesa con 5 o 8 anziani, possono variare fra di loro moltissimo in quanto insegnano, ma tutti devono essere atti ad insegnare. Insegnare comprende la consulenza pastorale, cos'è? È insegnare le verità bibliche che servono a quella persona in quella situazione. Quindi è un insegnamento molto mirato, mentre l'insegnamento dal pulpito è un insegnamento per tutti, in una volta, e serve sia l'uno che l'altro. Allora, gli anziani hanno la responsabilità di tutto l'insegnamento della Chiesa, che non vuol dire che solo loro possono insegnare. Se loro vedono che un fratello è molto portato ad insegnare, ma non è ancora anziano, loro possono delegare a lui: senti fratello, vorremmo che tu insegnassi questo o quell'altro. Quindi non è che devono solo loro insegnare, ma devono provvedere tutto l'insegnamento, sorvegliare su tutto l'insegnamento della Chiesa. Allora, Gesù Cristo ha stabilito anziani, vescovi, per curare, pascere la Chiesa. Questo ha stabilito lui. Loro danno questa cura spirituale in tutti i suoi aspetti, da proteggere, da disciplinare, ammonire, insegnare, incoraggiare, tutto. Qual è la responsabilità della Chiesa? Cioè, se Cristo ha stabilito vescovi, anziani, che hanno un certo ruolo, certo anche la Chiesa avrà un ruolo. E qual è quel ruolo? Di nuovo, questo è quello che Cristo ha stabilito. Qual è il piano di Dio? Quali sono i comandamenti che Dio dà ai membri di Chiesa? Il brano, ci sono vari brani. Uno è 1 Tessalonicesi, capitolo 5, 12 e 13. Questo è un comandamento da Dio ad ogni credente in ogni Chiesa. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Prima cosa che noto qui è il piano di Dio, e voglio battere questo chiodo, che ogni credente faccia parte di una chiesa locale. Questo è il piano di Dio. Ci saranno eccezioni quando Dio salva una persona ormai in internet o solo leggendo la Bibbia dove non c'è chiesa. Ci sono questi. Però salvo dove Dio stesso ostacola questo, è il piano di Dio per ogni persona di essere in una chiesa, perché dice che ora fratelli di avere stima per quelle che vi sono preposte nel Signore. Quindi implicato che tu fai parte di una chiesa e ci sono quelli preposti per curarvi. Dice che ogni credente dovrebbe avere un grande rispetto per le guide di chiesa, deve tenerle in somma stima. Quindi questo descrive il modo di pensare di loro, pensare a loro, parlare di loro, comportarsi con loro, cioè riguarda tutto. Ebrei 13, due versetti che parlano di come i credenti devono comportarsi nei riguardi degli uomini che Dio ha stabilito per guidare la Chiesa. Ebrei 13, 7. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Ricordarli, non dimenticarsi di loro. Questo riconoscere il loro ruolo. Poi dice di imitarli. Questo è molto simile a avere somma stima per loro, perché avere somma stima tu cerchi di imitare. Se tu hai somma stima nel mondo, tu vedi persone che vogliono imitare i loro cantanti migliori, il loro atleta migliore preferito, tu vedi questo. E qui dice di imitare la fede degli anziani. Questo richiede umiltà. Ebrei 13, 17, un altro comandamento per ogni credente, ve lo leggo. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché si vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Dio comanda a ogni credente di ubbidire ai suoi conduttori spirituali. Non è un suggerimento. Attenzione! Se uno non fa parte di una chiesa, non ha conduttori spirituali. E non esistono conduttori al di fuori di quelli della chiesa locale. Cioè, i conduttori sono quelli della chiesa locale. Sono gli uomini che hanno le qualifiche, che vedremo fra un attimo. La Chiesa è simile ad una famiglia, infatti viene chiamata la famiglia di Dio. Nel piano perfetto di Dio, in ogni famiglia fatta di persone imperfette, attenzione, non esiste una persona perfetta. Parliamo di uomini, vale per donne, donne uguali. Non esiste uomo perfetto. Quindi i ruoli di padre, di marito o di anziano vescovo sono ruoli presi da, dati a uomini imperfetti. Però è la struttura che Dio ha creato. Dobbiamo ricordare quello. Allora, nella famiglia, nel piano di Dio, la moglie è sottomessa al marito che ama la moglie come Cristo ama la Chiesa. Il fatto che lei è sottomessa non vuol dire che non ha tanto da dire. Una moglie avrà tanto di saggezza da condividere con il marito. I figli sono chiamati a ubbidire e onorare i genitori imperfetti quanto sono, perché sono imperfetti. Però questo è il piano di Dio. La famiglia in cui il padre prende seriamente il suo ruolo, in cui i figli e la moglie ubbidiscono a Dio, i comandamenti di Dio per loro, e ognuno prende con serietà il ruolo che Dio le ha dato, sarà una famiglia benedetta. Nel piano di Dio la famiglia non è una democrazia. Nella famiglia non è che la maggioranza decide, basta che si arrivi a 3 figli o 8 o 9 o 12 figli. 12 figli i genitori perderebbero tutto. Cioè, 12 figli facciamo per voto. Allora, quindi... cioè, invece non è una democrazia, grazie a Dio. Sarebbe un disastro. Tante famiglie moderne, i padri non guidano. Non guidano, hanno timore, vogliono guadagnare l'approvazione della moglie e dei figli e quindi non guidano. Ed è un disastro. Avete mai notato quanto tempo serve per un orso? Gli orsi sono molto più grandi degli uomini, cioè un orso adulto. Quanto serve per un orso di essere adulto? Dipende, orso nero in America che ho visto anche dal vivo, 18 mesi. Certi leoni o leopardi, 2 anni. Ma scusami, perché l'uomo cresce così lentamente? In confronto, in confronto. Dio ha fatto sì che gli animali nella natura crescono in modo velocissimo e nel 1, 2, 3 anni sono adulti, cominciano loro ad essere genitori. Ma l'uomo non è che diventa genitore a 3 anni, neanche a 5. Dio ha fatto sì che l'uomo cresce lentamente. Perché? Perché l'uomo non solo deve crescere e capire come vivere, deve prendere saggezza per vivere bene. E quello vuole tempo. E quindi Dio letteralmente ha creato l'uomo a crescere più lentamente degli altri animali, perché l'uomo ha bisogno di ricevere insegnamenti per avere saggezza. Allora, la famiglia non è una democrazia e la Chiesa è come la famiglia. Non è una democrazia in cui si fanno voti per decidere tutto. Ci sono chiese che usano quella struttura, non è biblico. Non è biblico. Cristo ha stabilito gli anziani che curano, proteggono la famiglia, la Chiesa, la famiglia di Dio. Cristo ha stabilito gli anziani, i vescovi, per pascere. Non è che quando hai un gregge in mezzo al deserto che fanno voti, che direzione è? Su 100 pecore, 30 vogliono andare lì, 20 vogliono andare lì, e 40 lì e 10 là, allora cosa si fa? No? Il gregge si divide. Il pastore dice venite e lui prende la strada e loro lo seguono. Questo è il piano di Dio. Ma gli uomini sono imperfetti. Io sono il primo a riconoscere quello. Sono il primo a riconoscere quello come marito, come padre, come pastore. Sono il primo a riconoscere che io non sono imperfetto, ma riconosco la struttura stabilita da Dio. È una questione di fede. Il capo della Chiesa ha stabilito la sua Chiesa. In Efesini 4, da 12 a 16, vediamo un aspetto importante della cura degli anziani, ovvero i pastori. Voglio leggere quello che Cristo ha dato alla Chiesa e quello che fanno è quello dove cosa produce. Efesini 4, 12 a 16. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura, della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare le insidie di errori, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore, nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. I pastori, dottori, si adoperano per il perfezionamento dei credenti, i santi. Poi sono i santi che usano i loro doni spirituali per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo. Gli anziani insegnano, curano e poi proteggono la Chiesa, importantissimo che non siano spallottati da un evento di dottrina di errore. E poi i credenti usano i loro doni spirituali in modo che la Chiesa, legato insieme, ognuno dando dal vigore che ha ricevuto, cresce tutto insieme per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo è il piano di Dio per ogni Chiesa locale. Però, come dicevo, è un ruolo stra-importante e non chiunque può fare questo ruolo. Nessuno è degno. Però Dio ha stabilito delle qualifiche. Quindi non è che una chiesa può decidere chi vuole come anziano. Ehi, tizio è un buon tipo, ha molto successo la sua ditta. Prendiamo con lui, sa gestire, guarda la sua ditta, ha più di 20 dipendenti. Sarà bravo a gestire, forse è bravo a gestire, ma le qualifiche? Le qualifiche non riguardano se uno è un cervellone, un grande teologo, non riguardano che sa gestire una ditta al di fuori, riguardano soprattutto che ha un cuore, una vita che rispecchia Gesù Cristo. Leggo velocemente, solo per avere due elenchi, 1 Timoteo 3, 1 a 7, e poi Tito 1, 5 a 11, due elenchi quasi uguali, e notate che tranne la capacità di insegnare, le qualifiche riguardano il carattere. Le qualifiche riguardano il carattere. Sono uomini timorati di Dio. 1 Timoteo 3, 1 a 7. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. Non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governa bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Or bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Voglio leggere anche Tito 1, da 5, quasi uguali. Paolo sta scrivendo in un'altra chiesa a Tito per un altro posto, ma stesse qualifiche. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato, se uno è irreprensibile, marito di una sola moglie e ha figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza o insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Come vedete, quasi tutte le qualifiche riguardano il carattere. Tranne la capacità di insegnare, tutto il resto riguarda il carattere e è peccato per qualunque credente non avere tutte le qualifiche, tranne essere atto ad insegnare. Perché se uno manca in qualunque di queste cose, non sta camminando bene. Allora, dice in Timoteo che bisogna esaminare un uomo prima di riconoscerlo in questo ruolo. E quindi non è solo che, ah, un buon tipo si esamina. Non sarà perfetto. Non sarà perfetto, ma avrà queste qualità in modo chiaro. Questo è Gesù Cristo che cura la sua Chiesa. Abbiamo letto in Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. È chiaro in questo brano che nel piano di Dio ogni credente ha conduttori. Non puoi ubbidire a questo comandamento se tu non hai una chiesa, non hai conduttori. I conduttori poi non sono persone in internet, non sono apostoli in qualche altra città, i conduttori sono gli uomini stabiliti da Dio sulla chiesa locale di cui fai parte. Notate l'importanza di questo ruolo, questi anziani, questo a me mi fa agire con timore e temore, devono rendere conto per le anime. Gli anziani devono rendere conto per le anime. Altro che un dottore che se sbaglia un intervento potrebbe farti morire fisicamente. Sì, ma devi morire comunque. Gli anziani devono rendere conto per le anime. Questo è grandissimo, questo è un peso che nessun uomo, se riconosce, potrebbe portare da solo. Oggi mi rattrista molto. Quante persone, ne ho letto di centinaia, tanti mi hanno scritto: oh, apprezziamo tanto i tuoi sermoni, io non faccio parte di una chiesa perché non c'è nessuna chiesa sana. Non c'è nessuna chiesa sana. Senti, se tu andassi in una chiesa, tu la contamineresti. Perché le persone, e purtroppo ne conosco tanti negli anni, che oh, non c'è nessuna chiesa buona. Parlando con loro, sono pieni di orgoglio. E basta che si arriva a parlare con loro in modo diretto ai loro peccati, e abbiamo visto, scattano, odiano questo, non accettano chi parla con loro dei loro peccati. Loro vedono i peccati di tutti gli altri. Ma Cristo non ha detto ognuno decide per conto suo qual è il modo migliore di crescere. In Proverbi 3, 5 e 8 conosciamo questo. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. E non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscelo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Qui siamo già. Ma voglio incoraggiare ogni credente che mi legge o che ascolto o vedi questo, di cercare una chiesa locale, fedele alla Bibbia. Fedele alla Bibbia non vuol dire perfetta, perché non esiste chiesa perfetta e non esistono credenti perfetti. Dall'altra parte, quindi, non deve, ma non c'è. Allora, ci sono persone, ho contatto con persone dove in zona loro non c'è nessuna chiesa minimamente che segue la Bibbia. è triste e dobbiamo pregare per più operai, che Dio provvederà più uomini fedeli che possano fondare chiese. In altre parti d'Italia ha tante zone senza chiese come nel mondo. Però non bisogna mettere su un piedistallo e credere di io cammino bene in le chiese qui, no. Se tu hai quell'atteggiamento vuol dire che tu non conosci il tuo cuore. Non conosci il tuo cuore. Quindi voglio partire andando avanti con questa serie di sermoni su Filippesi, l'Epistola ai Filippesi, ricordando che era una chiesa non appena nata. Paolo non ha scritto tutte le chiese ai santi con i vescovi e i diaconi, perché a volte scriveva chiese appena nate e non avevano ancora vescovi. Cioè all'inizio, se ricordate, Paolo ha fatto un giro, stabilito chiese, poi un secondo viaggio ha stabilito anziani. All'inizio di una chiesa ci sarà quel periodo dove ancora non ci sono. Ma una volta che ci sono, nel piano di Dio, ci saranno nei secoli, o per quanto dura quella chiesa. Quello che voglio notare il cuore di Cristo. Cristo Gesù, il nostro buon pastore, ha provveduto. Allora, Dio ci ama. Ma di solito Dio ci aiuta a conoscere il suo amore anche tramite altri. Cioè, ci ama anche se non ci sono altri e a volte Dio ci permette di essere isolati. Però Dio ci ama anche tramite gli altri. Noi possiamo amare perché Dio ci ha amato per primo. Possiamo amare Dio, possiamo amare gli uni gli altri. E quindi quando penso alla cura di Dio, voglio riconoscere Dio ha stabilito, come ha stabilito la famiglia, per curare i figli. Genitori non sono dominatori, i genitori amano i loro figli e vogliono prepararli per la vita. È per quello che Dio rallenta la crescita, per dare più tempo. Non è una questione di sapere come lavorare per guadagnare. Quello è facile. In un certo senso quello è facile. È come vivere. Io conosco tante persone che sanno lavorare, ma non sanno vivere, non sanno formare una famiglia, non sanno mantenere un matrimonio, non sanno avere pace. Sanno guadagnare, ma non sanno come vivere. E Dio ha creato la famiglia per trasmettere ai figli. E Dio ha creato la Chiesa per trasmettere ai credenti. Io prego che possiamo vedere il cuore di Cristo per noi. Voglio anche dire una cosa. Io che sono un pastore, riconosco quanto è difficile. Io scapperei se non fosse che Dio ha detto no, questo è quello a cui ti ho chiamato. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Parliamo di una responsabilità grande. Un anziano pastore vescovo deve rispondere per le anime. Questo è un peso che se guardiamo veramente a cosa vuol dire, schiaccerebbe un uomo. Se non fosse per Dio che lo sostiene. Quindi pregate per gli anziani, pregate per cuori teneri, per saggezza, per forza, per guida, per coraggio. È un ruolo da chi riconosce veramente il ruolo scapperebbe nella carne. Veramente essere anziano non è comandare. Veramente essere anziano è servire, proteggere e soffrire. Paolo parla di essere versato come sacrificio per la fede dei credenti. Quindi bisogna pregare, perché un anziano prima di tutto è un credente che deve continuare lui a crescere. Un anziano avrà la propria famiglia e questo è sempre difficile. Un anziano solitamente è sposato. E un anziano, oltre a tutto quello, deve anche curare la Chiesa. Preghiamo. E preghiamo che man mano che passano gli anni, Dio ci darà sempre gli anziani giusti come nuovi credenti. E sopra ogni altra cosa, voglio chiudere dicendo, Signore, grazie che Tu ci ami e hai provveduto quello che serve per noi. Utilizziamo questo. Non rifiutare la cura che Dio ti ha dato. Come i figli che rifiutano la saggezza che i genitori possono trasmettere. Si possono. Saggezza non si può forzare dentro qualcuno. Saggezza uno deve volere. E per quello nei proverbi quante volte ci sono appelli. figlio mio, ascolta. La sapienza grida nelle piazze cercando chi vuole ascoltare. Accogliamo la cura di Gesù Cristo e saremo benedetti. Preghiamo. Signore, voglio lodarti che hai fatto ogni cosa bene. Quando hai creato il mondo hai detto che tutto era molto buono. E quando Gesù Cristo ha creato la Chiesa, l'ha creato in modo giusto e buono e perfetto e ha stabilito il modo perfetto per lui di curare la Chiesa tramite gli uomini da lui stabiliti. Non ha stabilito una gerarchia con una denominazione, con uomini in alto che comandano su più chiese. No, i pastori fanno parte della Chiesa locale dove hanno un ruolo di curare, conoscono le pecore personalmente. Sono uomini che la Chiesa conosce. Non sono uomini lontani. Sono uomini che devono avere le qualifiche che tu ci hai dato. Non chiunque può fare. Non è una questione di chi vogliamo noi. La Chiesa non è una democrazia, grazie a Dio. La Chiesa non è una... non è una... dinastia. La Chiesa appartiene a Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ha provveduto la cura giusta e perfetta per le pecore a Lui preziose, per le pecore per cui Gesù Cristo ha dato la sua vita, per le pecore che tuttora il sommo pastore provvede la sua cura perfetta. Grazie, Padre. Oh, prego che possiamo in ogni campo della vita, nella Chiesa, come nella famiglia, come viviamo nella società, in ogni campo, che possiamo sottometterci a Te, confidando in Te come Dio che hai stabilito tutto bene. Grazie che ci ami, grazie che ci curi, grazie per la Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.